Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
In questa settimana ci farà bene prendere il libro del Vangelo e leggere quei capitoli che parlano della resurrezione di Gesù. Ci farà tanto bene prendere il libro, cercare i capitoli e leggere quello. Anche ci farà bene in questa settimana pensare alla gioia di Maria, la madre di Gesù. Come il suo dolore è stato intimo, tanto da trafiggere la sua anima. Così la sua gioia è stata intima e profonda, e ad essa i discepoli potevano attingere. Passato attraverso l'esperienza di morte e resurrezione del suo figlio, viste nella fede come è l'espressione suprema dell'amore di Dio, il cuore di Maria è diventato una sorgente di pace, di consolazione, di speranza, di misericordia. Tutte le prerogative della nostra madre derivano da qui, dalla sua partecipazione alla Pasqua di Gesù. Dal venerdì al mattino di domenica, lei non ha perso la speranza. L'abbiamo contemplata madre addolorata, ma al tempo stesso madre piena di speranza. Lei, la madre di tutti i discepoli, la madre della Chiesa e madre di speranza.
Trovati tutti, cari amici, da Laura De Luca e buon pomeriggio. Come non respirare la speranza nelle ore che seguono la Pasqua? Come non partire da qui, rileggendo le pagine del Vangelo della Pasqua, dal dolore alla gioia, dal dolore intimo che trafigge l'anima alla gioia profonda da condividere. Ed è proprio con la parola speranza che giocano i giochi dell'armonia di oggi pomeriggio.
Nelle crudelia
con l'Ave Maria dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, con un pensiero a Maria, esempio di speranza cristiana, una notizia che vogliamo darvi proprio con il cuore pieno, pieno di speranza. La mattina di Pasqua ci ha lasciati Benedetto Nardacci. Chi era? Chi è Benedetto Nardacci? Giornalista, radiocronista, speaker della Radio Vaticana, maestro di molti di noi, maestro di radio e non solo. Ha seguito nella sua professione, nella sua carriera, almeno 5 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. Li ha seguiti per le celebrazioni, ovviamente, per gli eventi speciali, per le nostre trasmissioni straordinarie. E con molti di loro ha avuto di necessità contatti anche diretti, anche se occasionali, tanto da collezionare una lunghissima e gustosissima galleria di esperienze, di aneddoti anche, che amava raccontare. Spiritoso, curioso, attentissimo alle cose della vita, squisito d'animo e molto generoso. Era lui, in radiocronaca diretta, quel 13 maggio 1981, quando Ali Agca sparò a Giovanni Paolo II. Ebbene, in questi giorni le storie dei papi santi sono nell'aria, ci piace riviverle, reimmergerci in queste pagine di storia. Ripercorriamo attraverso le loro vicende appunto le pagine di storia della Chiesa e del mondo intero. A maggior ragione oggi, tornando col pensiero a quel pomeriggio di sangue in Piazza San Pietro, lo facciamo riascoltando anche un esempio della grande professionalità e maestria e generosità di Benedetto Nardacci.
La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Noi a nostra volta cercheremo di prendere notizie, lasciamo aperto il canale, anzi chiediamo alla sala controllo se il canale deve rimanere aperto o meno. Io abbandono un attimo la postazione e cercherò notizie, cercherò di sapere che cosa è successo, perché ripeto, io posso solamente vedere Piazza San Pietro. Il mio compito era solamente di riferire su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. È stato certamente colpito, lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Ecco, per la prima volta si parla di terrorismo anche in Vaticano. Si parla di terrorismo in una città da dove sono sempre partiti messaggi di amore, messaggi di concordia, messaggi di pacificazione. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. Ripetiamo che non ci sono state scene di panico, ripetiamo che la gente, le migliaia di persone sono ferme, impietrite al loro posto, non credono forse ancora a quello che hanno visto. Molti barellieri sono andati tra la folla. Non sappiamo ancora la gravità o meno delle ferite subite da Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, che ripetiamo, non ha fatto altro che invitare alla pacificazione, invitare alla preghiera. Adesso i vescovi che hanno credo.
Sapete, ecco, qualche minuto fa il Santo Padre ascoltiamo. È stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II. Abbiamo sentito evidentemente il cuore accelerare e all'inizio io stesso non trovavo le parole per descrivere. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, ripeto che il Santo Padre ha subito un attentato terroristico, è stato fatto segno ad alcuni colpi d'arma da fuoco e si è accasciato sulla vetturetta scoperta con la quale, dalla quale aveva già stretto centinaia, forse migliaia e migliaia di mani. Il Santo Padre, come abbiamo detto prima, si è sempre abbandonato fiducioso tra la folla e nessuno poteva prevedere questo drammatico epilogo di questa udienza generale del 13 maggio 1981. Intorno a San Pietro, forse le sentirete anche voi dal microfono, sentiamo forse le auto delle forze dell'ordine, probabilmente sarà già scattata la caccia all'uomo se l'attentatore non è stato arrestato, se non è stato preso, questo non sono in grado di dirvelo, mi trovo su uno dei finestroni della Basilica di San Pietro, quindi ho sotto gli occhi il totale della piazza.
Parla il padre Tucci dai microfoni della Radio Vaticana in piazza San Pietro. Come il collega Nardacci vi ha informato, verso le 17:17, quando il Santo Padre ancora percorreva sull'auto, diciamo così, i corridoi che gli permettono di prendere contatto e salutare il popolo di Dio riunito in piazza prima di recarsi al podio per il discorso, si è sentita una serie di spari in rapida successione e si è visto il Santo Padre vacillare e accasciarsi tra le braccia del segretario particolare Don Stanislao Givis e del signor Angelo Gugel. Immediatamente la vetturetta.
E questa era una porzione della radiocronaca di quel drammatico 13 maggio 1981 quando Ali Agca sparò a Giovanni Paolo II. Avete sentito anche la voce di padre Tucci, del cardinale Roberto Tucci, all'epoca direttore generale della Radio Vaticana. Era anche lui presente evidentemente alla Loggia delle Benedizioni insieme al caro maestro Benedetto Nardacci che guidava la radiocronaca diretta e che, ricordo, se n'è andato la mattina di Pasqua l'altro ieri. Lui che tanti papi Benedetto aveva seguito da cronista, da giornalista, li accompagna adesso, ci piace immaginarlo, in questa cronaca in cui terra e cielo in questi giorni si stanno abbracciando proprio nel nome della speranza. E fu sicuramente nel nome della speranza e del perdono cristiano che poco più di 2 anni dopo quell'attentato Giovanni Paolo II volle incontrare personalmente il suo attentatore Ali Agca. Un incontro privato avvenne in una cella di massima sicurezza del braccio G7 di Rebibbia, di cui le cronache ci hanno restituito molto poco, appunto uno scatto, i due seduti uno di fronte all'altro su 2 semplici sedie appunto del carcere, della cella. E sul lato della cella era visibile la branda, e la porta d'ingresso, e un termosifone. E la telecamera si ritirerà evidentemente, la telecamera e gli obiettivi si ritireranno da quell'incontro e torneranno soltanto alla fine di quei 20 minuti poco più per riprendere il saluto finale. Quello che ci siamo detti, dirà Giovanni Paolo II, è un segreto fra me e lui. Gli ho parlato come si parla a un fratello che ho perdonato e che gode della mia fiducia. In quella stessa occasione, ripeto, era il 27 dicembre del 1983, Giovanni Paolo II volle rivolgere il suo saluto a tutti i detenuti di Rebibbia e ascoltate quanta speranza appunto nelle sue parole.
Cerco di immaginare, e non mi è difficile, i desideri che ciascuno di voi si porta dietro e che, se potesse parlarmi, mi manifesterebbe. Molte delle cose a cui il vostro cuore aspira non è purtroppo in mia facoltà concedervi, come voi ben comprendete. E tuttavia sento di avere qualcosa da darvi che può essere per voi di grande importanza. Quel che posso darvi come uomo e come cristiano è innanzitutto la mia stima per le vostre persone. Come sacerdote e come vescovo posso offrirvi un aiuto a comprendere il senso di questo momento della vostra vita, momento sofferto e tuttavia momento che può rivelarsi a modo suo utile per preparare un domani migliore.
E questi sono i giochi dell'armonia che dalla speranza del tempo di Pasqua, evocati da Papa Francesco alla Regina Celi di ieri, passano al ricordo di un grande professionista della radio, Benedetto Nardacci, alle immagini di quel 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro, all'incontro riconciliatore di Giovanni Paolo II con Ali Agca e con i carcerati di Rebibbia. Una carrellata, un abbraccio di emozioni, di storia e appunto di speranza. E da questo abbraccio metaforico, ideale, a un abbraccio di pietra, che bene simboleggia del resto la speranza e la riconciliazione, lo spirito di speranza e di riconciliazione che anima la Chiesa Cattolica. Il colonnato del Bernini, un abbraccio di pietra. Da pochi mesi restaurato, si offre oggi nel suo rinnovato splendore ai visitatori, ai turisti, ai pellegrini per il tempo di Pasqua e per i giorni delle canonizzazioni. Abbiamo in linea il direttore dei Musei Vaticani, il professor Antonio Paolucci, a proposito di questo bel lavoro che ci restituisce questa splendida opera d'arte.
Gian Lorenzo Bernini era un architetto geniale. Quelli che erano le esigenze liturgiche e d'immagine del Papa. Il Papa era Alessandro VII Chigi, come sappiamo. Lui le ha tradotte in una formidabile idea teatrale. Il porticato, dove sta, di fronte alla Basilica del Vicario, di fronte alla tomba dell'Apostolo, il cuore simbolico e istituzionale della Chiesa romano-cattolica. E allora il porticato non doveva servire soltanto a perimetrare uno spazio, lo spazio che ha il suo fuoco nel grande obelisco, ma doveva essere metafora della Chiesa che abbraccia il popolo dei suoi fedeli. Da ciò l'idea delle due braccia emicircolari che letteralmente abbracciano lo spazio e sono appunto metafore di un abbraccio ecumenico, universale.
Professor Paolucci, ogni restauro comporta una enorme dose di competenza, un'attenzione, una delicatezza estrema e dunque vorrei sintetizzare anche una piccola percentuale di imbarazzo da parte degli specialisti. Se vi è stato anche in questo caso, in che cosa ha consistito l'imbarazzo di rimettere le mani, di riaggiustare, ripulire, riportare a splendore il colonnato del Bernini? Beh, per la schiera dei restauratori.
Più che di imbarazzo si trattava di entrare nella logica di Gian Lorenzo Bernini. il quale ha costruito il suo porticato in modo seriale, potremmo dire, no? Organizzando prima tutte le colonne, tutti i capitelli e poi montandoli uno dopo l'altro, quindi un'organizzazione del cantiere formidabile per l'epoca. E noi in un certo senso abbiamo replicato questa organizzazione seriale del lavoro, perché prima abbiamo restaurato una piccola porzione del colonnato, 4 statue e 8 colonne, il cosiddetto cantiere pilota, così l'abbiamo chiamato. Lì, lavorandoci per quasi 8 mesi, abbiamo messo a punto le tecniche che ci volevano, abbiamo capito quali erano i problemi e come bisognava intervenire, con i consolidamenti, con i protettivi, eccetera, eccetera. Dopodiché questa metodica messa a punto su una piccola porzione è stata replicata per tutta l'estensione del porticato, replicando quindi nel restauro lo stesso metodo seriale che Gian Lorenzo Bernini ha messo in opera quando in appena 20 anni, 20 anni sono un numero di anni incredibilmente piccolo se si pensa alle tecnologie di allora, ma appena in 20 anni lui è riuscito a fare quello che noi oggi vediamo. E tutto questo ha significato per noi 6 anni di lavoro, 14 milioni circa di spesa, un centinaio di specialisti contestualmente all'opera, fra restauratori e operai specializzati, e poi dopo la cooperazione dei Musei Vaticani, quella dei servizi tecnici della Santa Sede, varie competenze specialistiche venute da fuori, insomma tutto questo ha portato al risultato che oggi, alla vigilia della primavera del 2014, è perfettamente visibile, di cui sono molto orgoglioso, perché è stata una bella impresa che ha portato a un buon risultato, questo almeno è il mio giudizio.
Grazie al professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, sul colonnato del Bernini di recente restaurato. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si sono lasciati guidare dal tema della speranza cristiana, quella speranza che vediamo incarnata in Maria, come ci ha ricordato Papa Francesco ieri alla Regina Coeli. In questa settimana ci farà bene prendere il libro del Vangelo, ha detto, e leggere quei capitoli che parlano della resurrezione di Gesù. Ci farà bene anche pensare alla gioia di Maria, come il suo dolore è stato intimo, tanto da trafiggere la sua anima, così la sua gioia è stata intima e profonda e ad essa i discepoli potevano attingere. E allora, in chiusura, consentitemi di salutare e ringraziare ancora una volta, a nome di tutti i colleghi anche che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, hanno imparato da lui, e a titolo ovviamente mio personale, il maestro Benedetto Nardacci, maestro di radio, di vita e di autentica speranza cristiana. E lo faccio con le parole di un altro benedetto Papa, Benedetto, che nella sua enciclica Spe Salvi scrive: Cristo ci dice chi in realtà è l'uomo e che cosa egli deve fare per essere veramente uomo. Egli ci indica la via, e questa via è la verità. Egli stesso è tanto l'una quanto l'altra, e perciò è anche la vita della quale siamo tutti alla ricerca. Egli indica anche la via oltre la morte. Solo chi è in grado di fare questo è un vero maestro di vita. Ciao maestro Benedetto, e ciao a tutti.